compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Parioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto, è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si sono tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Allora, 21 e 3 minuti, buonasera a tutti,
tutti gli ascoltatori.
E a tutte. Iniziamo così una nuova puntata di Memoria Resistente.
Sì, e prima di intraprendere la continuazione dell'interessante libro di Silvio Micheli, Giorni di Fuoco, le grandi battaglie della Resistenza, volevamo chiaramente introdurre con qualche notizia, appunto qualche appuntamento, tipo domani sera in quel di Montecchio Maggiore al Circolo Arci, la Mesa. Ci sarà la commemorazione della giustizia proletaria effettuata il 5 luglio 1945 nelle carceri mandamentali di Schio nei confronti di una cinquantina di fascisti, che chiaramente rei di crimini contro la popolazione e contro i partigiani, in concomitanza con il ritorno a casa di alcuni reduci scledensi dal campo di concentramento di Mauthausen, sito in Austria questo, dove la maggior parte di essi, e tra l'altro partigiani in mezzo a questi, persero la vita per le inarrabili torture subite e comunque chiaramente per le privazioni, freddo, fame, malattie, e anche per quella deliziosa tortura inventata dall'SS, la cosiddetta scala del paracadutista.
Che sarebbe?
Praticamente c'era questa cava di pietra inutilizzata nella quale i prigionieri venivano caricati di grossi massi e dovevano praticamente andare su e giù per niente da questa scala. Era un metodo, diciamo, barbarico di farti fuori. La chiamavano scala del paracadutista perché comunque a un certo punto, stramazzati dalla fatica, cadevano giù da questa specie di rupo, questa scala che si comunque aveva sotto una sua buona altezza, sufficiente comunque a farti crollare quando andò sul masso, e quindi chiaramente già un fisico minato e non di certo poteva resistere anche alla caduta con sopra questo maledetto masso che ti mettevano in carcerire aguzzini della SS. Quindi chiaramente era la morte dichiarata di questo povero ragazzo, questo partigiano, questo deportato, chiunque esso fosse. Chiaramente se era lì dentro era perché era un antagonista, un resistente comunque al regime nazifascista. Chiaramente trovava la sua triste fine seppellito dal peso di questo grosso macigno. Ci fu anche l'episodio di un prigioniero alleato che comunque non volle accettare questa sorte e si avvinghiò all'SS di guardia e si buttò giù, trovando la morte, però portandosi dietro il suo
Una stessa.
carceriere. Esatto. Quindi, tornando indietro dal campo di concentramento di Mauthausen, questi pochi purtroppo sopravvissuti a quell'infame campo narrarono cosa subirono da parte dei carcerieri e quindi, sommando il tutto, i partigiani credettero che fosse, anzi, non credettero, era assolutamente giusto e doveroso nei confronti di questi ragazzi caduti in quel campo di fare giustizia nei confronti di chi aveva appoggiato i tedeschi invasori, servendoli fino all'ultimo minuto, cioè fino ai giorni del 26, 27, 28 aprile, perché sappiamo che il 25 aprile è una data indicativa, la guerra continuò per alcuni giorni, infatti la Germania capitolò il 7 maggio. E in Italia si protrasse esattamente l'ultima bandiera repubblicana dell'RSI, venne ammainata appunto il 7 maggio a Venezia. Quindi ci furono ancora scontri furibondi, di fatto, tanto è vero che le stragi più grosse in Veneto di civili avvennero appunto nei giorni della ritirata: Castello di Codogo, Sant'Anna Morosina, Sette Cala, Pedescà, Villa Bauce, Saonara, per esempio, dove trovarono la morte 44 persone, tra cui un ragazzino di 14 anni, senza contare le altre che furono compiute prima, come Villa Marzana, dove, per rendere ancora più tetro il teatro appunto dell'omicidio legalizzato da parte dei fascisti, venne scritto sul muro in vernice nera, primo esempio, sulle salme appunto di questi poveri caduti per mano fascista, che l'unica colpevolezza era di essere stati catturati come ostaggi in seguito a un attacco partigiano. Non dimentichiamo che nelle parti di Adria, Villa Marzana e comunque nel Rodigino operava la banda Elo Boccato, glorioso partigiano comunista che trovò anche egli la morte durante la sua lotta per la resistenza, per liberarci da quella banda di infami. Quindi, appunto, allora noi ricordiamo l'appuntamento domani sera alle 20:30 alla
Esatto.
Mesa, in quel di Montecchio Maggiore. Per chi vuole partecipare, ci saranno dei racconti raccolti delle staffette partigiane e si spera la presenza anche di una staffetta partigiana vivente.
Esatto, ci sarà la presentazione del film documentario dal titolo Dalla parte giusta, storia dei partigiani vicentine, con 8 interviste di 8 staffette, delle quali una dovrebbe partecipare anche alla serata di domani sera, che si terrà, lo ripetiamo ancora una volta, dalle 8:30 in poi alla Mesa Montecchio, alla Mesa, spero
La
di averlo
mesa, la
detto
mesa.
giusto, di
La mesa ce l'abbiamo
Montecchio
dopo.
Maggiore.
Quindi noi appunto prima di incominciare il libro che avevamo già citato, volevamo anche ricordare un fatto che è successo in questi giorni a Dhaka, in Bangladesh. Abbiamo visto che sono caduti 9 italiani. E la prima domanda che mi sono posto: ma cosa ci
Cosa ci
facevano
faceva?
quegli italiani nel Bangladesh? Chiaramente erano 9 sfruttatori, sfruttatori della povera gente. Vogliamo ricordare che sono morti 1.000 persone, anche di più forse, nel crollo del Rana Plaza,
Della palazzina dove c'era
esatto,
l'industria
dove c'erano
tessile.
tutti i laboratori tessili, vedi Benetton, vedi OVS, vedi tante altre ditte che si servono di questa manodopera sfruttata a bassissimo costo, che hanno dovuto subire 1.000 morti prima di riuscire a vedere qualche diritto, ma proprio pochissimo, rivendicato. E quindi pensiamo che al mio conto ne mancherebbe uno. Se fossero stati 10, ne sarei stato ben più lieto, perché almeno uno ogni 100 sarebbe stato più corretto il discorso. Comunque, purtroppo la cosa che dispiace è vedere che vengono addirittura tradotti con un aereo dell'aeronautica militare, vengono riportati in patria, mentre io li avrei lasciati seppelliti nella melma. Quindi,
Certo, come dici tu, infatti, andando bene a vedere, erano tutti imprenditori che hanno deciso, dal loro punto di vista, insomma, giustamente, di andare fino in Bangladesh, perché là un operaio magari lo puoi pagare 1 euro l'ora, lo fai lavorare 24 ore su 24.
assolutamente sfruttato con le mani, anche tra l'altro poveretti, con tutte le conseguenze di un lavoro così mostruoso, massacrante. Quindi non vogliamo stare là a aprire il caso di chi è stato. Comunque, per noi, chi l'ha fatto ha reso giustizia alle 1.000 vittime del Rana Plaza. Quindi, detto questo, che era doveroso per me dirlo, per ricordare che ogni tanto la giustizia proletaria arriva sotto altre forme, volevamo continuare appunto la storia di quei ragazzi che più di 70 anni fa combattevano in condizioni che abbiamo sentito dal racconto della battaglia di Cuneo, in condizioni a Ceglio, abbiamo sentito marce di neve per 72 ore nella neve, pur di giungere a riuscire a contrastare la ritirata del tedesco in modo che meno truppe rientrassero in Germania, minore sarebbe stata la resistenza, anche perché sappiamo che l'armata sovietica era ormai alle porte di Berlino, Potsdam Platz stava già cadendo, e quindi erano i giorni che videro la caduta per mano soprattutto dell'armata rossa di quello che fu uno dei più tristi regimi di quel periodo, dal 33 al 45, non meno differente dal nostro. Comunque abbiamo visto cosa è successo, abbiamo sentito le inarenabili difficoltà incontrate da questi ragazzi che tra l'altro dovevano, anche abbiamo sentito, dovevano cercare di correre per riuscire ad arrivare prima delle truppe dei golliste francesi, certo, che altrimenti avremmo, grazie, perso sempre la guerra nazifascista, avremmo perso anche dei territori, perché comunque questi qua, la loro preoccupazione era appunto di occupare più territorio italiano possibile per dopo presentarlo sul tavolo della pace, ma dato che noi eravamo i sconfitti, loro erano i vincitori, quindi abbiamo capito che sarebbe stato ben poco da fare se questi ragazzi non avessero veramente portato la loro resistenza al limite umano per riuscire a evitare l'arrivo delle truppe francesi prima.
Sì, stiamo parlando della liberazione di Cuneo, su cui ci eravamo lasciati la volta scorsa, insomma la puntata scorsa, e appunto come dicevi tu, hanno letto un po' le gesta di queste brigate partigiane che dalle Alpi a cavallo tra l'Italia e la Francia appunto hanno valicato le Alpi fino ad arrivare quasi a 3.000 metri di altezza con la bufera di neve per arrivare prima ancora delle truppe francesi o magari delle truppe alleate che da sud si spostavano verso il nord.
Assolutamente.
E correre in queste condizioni atmosferiche,
sì,
insomma,
già l'altro, tra l'altro,
disastrose.
Esatto, con poco tempo per mangiare o forse perché non ne avevano. Comunque carichi assolutamente di armi e munizioni, perché il frangente voleva di più un caricatore che una pagnotta.
Certo.
Anche perché abbiamo sentito che comunque i tedeschi si erano trincerati, non di certo stavano là a guardare, perché avevano bisogno assolutamente di tenere vie tutte le aperte tutte le vie per riuscire a ritirarsi, il che abbiamo visto che lo fecero contrastando con carri armati, blindati, fortini, mitragliatrici, armi pesanti. Però comunque la lotta di partigiani e comunque anche ormai l'accerchiamento già sicuro riuscì comunque a sloggiarli dalle strade di Cuneo. Vediamo che stavano narrando che stava arrivando anche uno dei combattenti più famosi nelle valli del Piemonte, che era Nuto Revelli, uno dei primi che si fece partigiano dopo l'8 settembre, reduce di Russia, e lì imparò a odiare i tedeschi. Quindi abbiamo visto che comunque il libro ci ha fornito una spiegazione esauriente di quello che stava per accadere e di quello che loro fecero perché non accadesse. Quindi continuiamo a leggere le storie di queste battaglie partigiane con la battaglia di Fara-Romagnano-Borgosesia. Pronti al disgelo. Ai primi di marzo 1945 il comando partigiano divulgò alle formazioni dell'Ossola, Cuseo, Verbano e Valsesia un'importante circolare che qui merita di essere riportata per dire come tra le file di fuorilegge vi fosse non solo del buon senso ma addirittura una dose di un'inferiore attitudine militare. Il foglietto ciclostilato portava sottolineato in testa nuova coscienza di reparti, direttive e comandanti. Non era un titolo ambizioso, né ambizioso sarebbe potuto definire lo stile con cui necessariamente venivano redatti gli scritti. Forse nei radi affollati momenti tra un combattimento e l'altro, quando per l'appunto le tregue servivano al comando per spedire in fretta a raggiera le proprie staffette volanti, diceva la circolare, il periodo in cui si imponeva la suddivisione delle nostre formazioni in squadre a plotoni staccati è terminato. Ora invece è indispensabile che tutti i reparti si impegnino a mettere in esecuzione le disposizioni già impartite da questo comando riguardo all'aggruppamento dei plotoni in battaglioni, la dislocazione di questi, nelle vicinanze in stretto collegamento col comando di brigata, provvedimenti che si impongono per le ragioni che seguono. In considerazione del fatto che il nemico negli ultimi tempi ha modificato a fondo il suo sistema, che in generale consisteva nell'operare gli astrellamenti anche con ingenti forzi, sistema che risultò negativo nei nostri confronti poiché l'insuccesso era dovuto alla lentezza dei suoi concentramenti che ci permetteva quasi sempre di essere tempestivamente informati. Da qualche tempo notiamo al contrario un più rapido concentramento delle truppe all'immediato inizio dell'astrellamento, con la costituzione di piccoli presidi in molte località e la permanenza di questi nelle località per settimane, e infine la nuova pericolosa tattica adottata con puntate continue contro le sedi dei nostri reparti minori, organizzate da un più accurato e preciso servizio di informazioni, azioni che sebbene effettuate da reparti nemici non molto numerosi, mettono sempre in grave difficoltà i nostri plotoni e le nostre squadre, sia talvolta per lo scarso armamento, sia perché, mentre è noto che il nemico ha forze notevoli nella zona, si ignora l'entità delle forze attaccanti, sia infine per quella mentalità ormai acquisita dai nostri garibaldini, che ritengono necessario di occultarsi ad ogni costo, nonostante le gravi difficoltà rappresentate dalla neve, eccetera, eccetera. Ora è giunto anche per noi il momento di cambiare tattica. Noi difettiamo di armi pesanti, è vero, ma il nostro armamento e munizionamento, pur non rilevante, è sufficiente, in certi casi superiore a quello del nemico. Bisogna però saperlo utilizzare, la stagione rigida ormai è passata, la possibilità di attandarci all'aperto è già buona. Sta per scomparire il pericolo della visibilità e quindi il pericolo di essere visti a distanza. Il continuo afflusso dei giovani desiderosi di combattere, la capacità acquisita dai nostri organismi di comando, ci mettono in condizione di approntare con ottime probabilità di riuscita anche azioni di più grande entità, che non le imboscate su strada e il prelevamento dei fascisti fuori presidio in pattuglia. Bisogna mettere in pratica la nostra esperienza e far fruttare questi dati di fatto. Considerate le regole esposte. Appare chiara la necessità di fare riunire in ogni battaglione i propri reparti. Nel medesimo tempo i comandi di battaglione devono accelerare il lavoro di istruzione sulle armi di dotazione, in specie sulle singole caratteristiche. Accelerare la preparazione militare con relative operazioni tattiche, marce e scrupoloso servizio di guardia. E rinsaldamento della disciplina. Inoltre si precisino i compiti specifici ai comandanti di plotone e di squadra, non tanto nell'ambito del loro reparto, quanto nell'ambito del movimento di insieme, con le maggiori unità. Bisogna far comprendere a questi preziosi elementi il compito importantissimo che essi svolgono e infondere loro il senso al movimento di insieme con i problemi tattici da risolvere. I commissari politici sviluppino dal canto loro nei garibaldini la coscienza della nuova situazione che si va delineando e quella delle esigenze in vista delle grandi azioni che presto saranno intraprese e che tenderanno a impegnare anche gli effettivi di battaglione e di brigata. I comandanti e i commissari di battaglione controllino di persona con frequenti ispezioni il funzionamento dei plotoni, l'addestramento, la disciplina e la coscienza della causa per cui sono chiamati a combattere. Cureranno che venga istituito presso ogni battaglione un centro di raccolta per giovani reclute, sotto il controllo di istruttori che sappiano rapidamente dare ai giovani un carattere prettamente militare. Ciò in considerazione che i nuovi ne sono del tutto privi. La vita nelle formazioni e la pratica giornaliera completeranno poi il carattere ai nuovi garibaldini, aumentando la possibilità di rendimento, sino a farne dei buoni e sicuri combattenti. In una parola, ogni comandante d'ora innanzi dovrà assolutamente avere in mano i propri uomini, in modo da rispondere in qualsiasi circostanza di un complesso docile e omogeneo su cui poter fare pieno affidamento. A distanza di alcuni giorni seguì improvvisamente l'ordine per tutti i reparti di spostarsi in massa verso la pianura. Era l'8 marzo 1945. Nelle selve di Asei, una piccola frazione montana tra Crevacuore e Gattinara, i vecchi dell'84esima brigata strisciante con Ranghin, Franco e lo stesso Pedar, Pietro Rastelli il comandante, insegnavano ai giovani a non sprecare mai un colpo. Nei presidi di pianura, i fascisti tedeschi sparavano ormai attraverso le fessure delle finestre solidamente murate, le fessure non apparivano più ampie di un occhio, bisognava colpire quegli occhi. Nelle placide selve di Asei pareva un sogno la prima erbetta labbrata dal sole. Dopo il lunghissimo inverno di freddo, di continue battaglie scontato, senza un giorno di tregua in alta montagna. Le foglie, le care amiche dei partigiani, tornavano a disegnare i rami protesi. Pareva davvero un sogno la pace sotto quel tiepido sole. Due inverni erano trascorsi, in un'estate terribile. I vecchi, con la bocca piena di storie, rifacevano in mezzo ai giovani, giorno per giorno, il raccolto di 20 mesi di lotta. Capivano di essere giunti sulla soglia delle grandi battaglie, non vedevano l'ora di farla finita con quel nemico, sia pure più numeroso e invelenito. More è differente, ripetevano con malcelato orgoglio, ora siamo un esercito. Erano tanti, è vero, e tutti a posto, anche Moscatelli, il cino dei primi giorni valsesiani. L'aveva detto loro non molto tempo avanti. Non siamo più le bande di una volta, oggi siamo un esercito, un nuovo vero esercito del popolo italiano. E da esercito contro esercito combatteremo fino alla vittoria. Nelle assolate salve di Asei, pronte al prossimo grande attacco, i partigiani guardavano con languore e dolcezza il chiaro cielo tra il verde e le prime tenere foglie. Era primavera. Il silenzio della montagna lo diceva, il continuo scrosciare di torrenti in cerca delle valli, il soffio del vento odoroso dei fumi che si alzavano lenti in mezzo alla pianura. Tranne i turni di guardia fissati a giro d'orizzonte, quelli per l'approvvigionamento dei viveri, i partigiani franchi trascorrevano il tempo d'inverno d'interno ai ciabattini, ai barbieri sarti, agli armaioli e ai cucinieri, ma di più amavano sedersi sull'erba, guardare nel cielo i propri covati pensieri, la casa, i genitori e la moglie, i figli e la ragazza. Nessuno avrebbe saputo dire dove e quando, ma tutti capivano che la grande battaglia maturata in 20 mesi di continui combattimenti stava ormai nell'aria. E guardavano a lungo la pianura laggiù, tutta di lenti fumi e di barbaglie, con le casette che bianche tra il verde parevano mandri di mucche sparpagliate al pascolo. Allora tornavano a pulire l'arma, a verificarla pezzo su pezzo. Se no cantavano tra le foglie, avevano inventato canzoni che dicevano «C'è un campo di radunamento nella Valsesia in fiore, camminano a cento i partigiani». Oppure, partigiano, tu sei per me la vita, una gioia infinita, provo vicino a te. Tante erano le canzoni inventate con le parole di tutti, alcune delle quali davvero molto belle, come per l'appunto: cosa importa se ci chiamano banditi, ma il popolo conosce i suoi figli. Onore a chi muore in cammino, esempio a chi resta a lottare, da forti accettiamo il destino. Lo chalet, come venì chiamata l'Alpe, una rustica casa all'usanza svizzera dei grigioni, con le tre baite poco discoste, si trovava in mezzo al dosso operativo, che era poi l'appendice orientale del Monte San Bernardo. Boschi di cerri e salve di castagne infoltivano tutto intorno. Le vigne degradavano verso Asei, paesetto di qualche centinaio di anime, mucchiato al piede dei colli, poco più sotto, in fondo alla valle, sulla via di sostegno, che era anche la via per Roasio e la pianura. La visita al capitano Bruno, fatta l'84esima della seconda giornata di accantonamento allo chalet, aveva l'aspetto di un'ispezione. L'ordine di marciare stava ormai nell'aria. Tutte le ore erano buone, d'altronde i partigiani non andavano altro. Usciti da quel secondo inverno fatto di neve, di fame e di continui rastrellamenti, vedevano nelle prossime operazioni la fine vittoriosa di tante sofferenze. Se lo dicevano, lo ripetevano in mezzo ai giovani, sotto quel cielo chiaro, fra tante tenere foglie, indicando la pianura. I punti celesti della pianura laggiù in cui tante volte avevano combattuto, dal giorno della liberazione di Cino dal carcere di Borgosese, a 20 mesi erano trascorsi e centinaia di compagni erano morti. Di lì capivano la lotta e capivano di non poter lasciare che il nemico muovesse ancora contro di loro. Da ogni parte e in maniera decisiva, come era facile comprendere in seguito ai continui grossi ammassamenti di truppe nei maggiori centri della zona Pennebontana. Per sconvolgere il piano del comando nemico e disseminare lo scompiglio nei suoi più agguerriti reparti, occorreva sorprendere la guarnigione che in paese e città attendevano la fine del disgelo per risalire le valli del Monte Barone e del Monte Rosa. Molte vie apparivano infatti ancora impraticabili. Già dal mese di febbraio il comando partigiano del regolamento divisioni aveva a lungo elaborato un vasto piano di operazioni da condurre simultaneamente contro i più importanti presidi in pianura e precisamente su Fara, Romagnano e Borgosesia. Altre importanti azioni di carattere diversivo erano previste su Borgo Manero a Crevacuore, con blocco di sicurezza lungo tutte le strade aperte agli eventuali rinforzi diretti al nemico durante la lotta. La battaglia si presentava tanto grande quanto difficile e dura, anche perché i presidi a conquistare rimanevano al centro in non grande distanza da Omegna, Arona, Domodossola, Varallo, Biella, Sesto Calende, Vercelli e Novara, città in cui il nemico aveva sempre mantenuto grossi concentramenti di truppe, non meno di 20.000 individui tra fascisti e tedeschi armati sino ai denti, pronte a intervenire a raggiera sulla zona attraverso la fitta rete di strade provinciali e statali. Nell'imminenza dei grandi rastrellamenti di primavera, il comando fascista aveva istituito a Romagnano i reparti della divisione Muti con i paracadutisti della divisione Folgore, ritenuti a ragione assai più idonei in quanto acerrimi e spietati. Al comando di certa gente erano stati messi famigerati tenenti Mombao e Marietta, che pubblicamente si vantavano di stroccare una volta per sempre il movimento partigiano, per essi una cozzaglia di banditi e traditori, in particolare il suo promotore Moscatelli, col comandante Ciro. Montagne di neve scendevano in turbinosi torrenti a tutte le valli. Il nemico, che aspettava la fine del disgelo per avventarsi in maniera formidabile e definitiva contro le formazioni dei ribelli, forse neppure avrebbe mai immaginato di vedersi invece attaccare da questi nelle sue più importanti e munitissime roccaforti. Si preoccupavano soltanto di immagazzinare armi, munizioni e mezzi corazzati. Beccantavano, bevevano, uccidevano. Quanti più se ne ammazzano, ripetevano i comandanti, pescando a caso fra i cittadini nelle campagne di povera gente terrorizzata, tanti meno ce ne troveremo a fare piedi. E dicevano anche questo: ma questo fra loro, se le leviamo di mezzi familiari, quei mocciosi scapperanno più di camoscia in un momento buono. Tanti poveri padri e fratelli finirono in quel tempo contro un muro già macchiato di sangue o penzoloni a rami degli alberi. In base al piano operativo, i partigiani sarebbero passati alla guerriglia che li aveva caratterizzati e alla grande battaglia organizzata. L'aspetto nuovo della quale, sino a un certo punto, già che le formazioni della bassa Valseria e del basso Cusio non avevano mai tralasciato di operare, sia pur con azioni ridotte e spicciolate, nella zona in cui precisamente si andava prestando la grande battaglia manovrata, consisteva nel suo pieno svolgimento in pianura, a oltre 50 km nella zona montana, ritenuta sino a quel momento l'unico possibile terreno di lotta partigiana. Dal meticoloso studio del piano operativo, alla sua non meno intelligente e coraggiosa attuazione da parte dei comandanti, questa grande battaglia segnerà la strada per giungere dopo appena 2 mesi per presidio in presidio fino a Milano. Uno degli elementi che contribuì al successo dell'offensiva in pianura, affidata esclusivamente alla prima divisione valsesiana, Fratelli Varalli, con Bruno comandante e Michele commissario, fu il fattore sorpresa, legato alla segretezza, meglio avrei detto riservatezza, con cui venne condotta la scrupolosa applicazione del piano operativo. Difatti un conto era girare in montagna, un altro in pianura il nemico poteva fare affidamento anche sulle spie da esso soldati in ogni borgo e città, e su più rapidi mezzi di comunicazione. Il piano d'attacco, così chiamato, venne fatto conoscere ai comandanti e commissari di brigata della prima divisione soltanto giorno 11 marzo 45, durante una riunione notturna, convocata nel breve volgere di alcune ore nella zona di Boca Maggiora, ma le vere ragioni della manovra sarebbero state comunicate ai partigiani appena severi provvedimenti 2 ore prima dell'attacco per impedire loro di lasciare trapelare quegli abitanti delle zone con cui necessariamente erano in contatto. Il minimo accenno sulla manovra in atto è bene qui ricordare che le formazioni della Valsesia, Oslo, Accusio e Verbano, dipendenti dal comando del gruppamento di divisioni d'assalto Garibaldi, con Ciro Gastone Araldo comandante, Cino Vincenzo Moscatelli commissario e Aldo Benoni capo di stato maggiore, erano le seguenti. Io direi che possiamo anche fare un piccolo stacco musicale.
Allora mettiamo un piccolo stacco musicale con l'eroe individuale, canzoniere delle lame, e ci risentiamo a breve.
Se con la fionda vinse Davide Golia, forse fu miro, pur fortuna, pur follia, ma se quel sasso mai avesse deviato, Davide ormai sarebbe già dimenticato. Ma se quei sassi a tirarli siamo in tanti, nessun Golia potrà mai. Vino che lo fece uscire scemo, se Polifemo fosse stato mai astemio, del furbo Ulisse non ci resterebbe segno. Ma se a colpire quel gigante siamo in tanti, un Polifemo non potrà. San Giorgio vide un drago lancia fiamme, dalla paura si sentì tremar le gambe, e fu un miracolo se andò a finire bene, infatti il drago aveva poco cherosene. Ma se a colpire con la spada siamo in tanti, un drago solo non potrà tirare avanti. Anche per Zorro dalla spada micidiale ci mancò poco che potesse andare male. Se non avesse incontrato un buon regista, oggi sarebbe un ignoto qualunquista.
Cosa sarebbe oggi della sua avventura se dietro non ci fosse la controfigura? Zorro da solo.
E la morale è che l'eroe individuale, anche se forte, gli può sempre andare male. Ed il segreto non sta dentro l'armatura, ma nell'accorgersi di non aver paura.
Se siamo in tanti a dar quel colpo mortale, muore il gigante, anche se multinazionale. Scegli la bionda, la spada o il cannone.
E torniamo in diretta.
Dopo aver ascoltato l'eroe individuale, canzoniere delle lame, continuiamo a narrarvi. Adesso in questo momento partirà Kinka con i nomi delle divisioni che presero parte alla battaglia di Romagnano, Sese e Cuseo.
Prima divisione, Fratelli Varalli, zona Valsesia. Seconda divisione, Gaspare Paietta, zona Pianura, Novarese e Cusio. Terza divisione, Redi, zona Ossola e Verbano. Quarta divisione, Flaim, zona Ossola e Valle Cannobbia. Mentre i reparti della prima divisione che parteciparono alla grande battaglia furono: Decima Brigata Rocco, comandante Andrea Cascella, comandante Nicola, Luciano Raimondi. Sesta Brigata Nello, comandante Nello Olivieri. Comandante Asti, Attilio Sforzi. 124esima Brigata Pizio Greta, comandante Andrei e comandante Aldo. 84esima Brigata Strisciante Musati, comandante Pedar e comandante Grano. 82esima Brigata Osella, comandante Pesgiu e comandante Sisto. 81esima Brigata Volante Sant'Los, comandante Moro e comandante Santino. 118esima Brigata Servadei, comandante Armando e comandante Papaldo. Brigata Curiel del Fronte della Gioventù, comandante Franco e comandante Walter.
Vogliamo ricordare Curiel anche allora, dato che abbiamo citato, certo. Diciamo, Curiel è anche inerente all'Università di Padova, se non sbaglio. Insieme a Concetto Marchesi fu uno dei promotori della resistenza all'università e cadde a Milano, giustiziato dai fascisti. Quindi appunto venne intitolata a lui una brigata garibaldina.
Alla battaglia poi prese parte anche la 12esima divisione del raggruppamento biellese, comandata da Quinto con Gemisto Franco Moranino commissario. Esclusi biellesi, il numero di questi partigiani assommavano a 4.500. Il segnale d'attacco per tutte le formazioni era stato fissato per il mattino del 16 marzo alle ore 4.30 in punto. Il combattimento di Fara. Nella notte del 16 marzo, i battaglioni della garibaldina 81esima Brigata Volante Sant'Los occuparono, si potrebbe dire in punta di piedi, tutti i settori loro assegnati, assumendo lo schieramento offensivo e difensivo previsto. Era una nottata di stelle con un filo di brezza che portava a tratti, per tutta la pianura, il sommesso gorgogliare dei fiumi. Fiumi e torrenti ingrossati dal disgelo scrosciavano da ogni parte con un rumore di ciottoli rimossi, il Sesia Ovest, l'Ostrona e la Gogna a nord, e più lontano, verso le nebbie delle paludi, altri torrenti e canali si sperdevano sino al Terdappio, sino al Ticino. Più che tremare per il freddo di marzo, vinceva nel sangue l'ansito dell'attesa. Il partigiano non sa aspettare. Anche il tempo, il minimo indugio e l'incertezza gli sono nemici. Non è il combattimento che gli scava dentro, ma l'attesa di esso. Nell'attesa anche i più piccoli rumori divengono urli e tutto intorno a lui si muove e si avvicina. Alle 4.11, interrotte le comunicazioni telefoniche e telegrafiche per Novara e Vercelli, i reparti di arditi del primo e del secondo battaglione iniziarono la delicata manovra di avvicinamento alle opere fortificate del presidio fascista. Il presidio fascista di Fara Novarese si trovava in mezzo al paese, nella piazzetta lungo la strada di Briona, precisamente nella vecchia sede della società operaia agricola, a suo tempo requisita e apprestata a Fortalizio con l'apporto di robuste opere di muratura sia a terra, davanti al grosso stabile, sia presso ogni porta e finestra. Della società operaia agricola non era rimasto che la dicitura a catrame sulla facciata. Subito sotto la gronda, come una sfida alle sigle dopolavoristiche stampigliate in quantità durante il ventennio. Mentre si avvicinava il segnale d'attacco, ossia le 4.30, lontane venivano fatte brillare le prime mine necessarie a interrompere tutte le strade e le linee ferroviarie Novara-Romagnano e Novara-Biella. Era chiaro che il fragore delle mine avrebbe messo in allarme i fascisti. Ma diversamente non era possibile agire. Avvenne infatti che alcune finestre si accesero. Si udirono voci e rumori interni di gente svegliata, di comandanti che ordinavano dalle loro stanze di correre subito fuori a vedere che diavolo accadesse. «Accendete i fari!» gridava un caporione. «Accendete subito i fari!» Fu così che immediatamente un paio di potentissimi fari cominciarono a perlustrare in ogni senso la piazza, le case intorno e quelle più addentro. Senza tuttavia scoprire i partigiani che ventre a terra strisciavano a raggiera verso il fortalizio. Erano le 4:29, ma per seguire lo scrupolo degli ordini stabiliti col piano d'attacco, il comandante attese ancora un minuto. Poi sparò. Aveva fatto mirare una finestra illuminata dal faro più grosso. Il faro si spense di colpo con un grido doloroso che morì dentro la stanza, strozzato nel sangue. L'urlo dei fascisti riempì la vecchia società operaia agricola delle cantine alle soffitte, fatto di maledizioni e di rabbia, e di minacce come in corteo nelle piazze prima del saluto al duce. Poi spararono. Mentre i partigiani con le munizioni contate non sparavano che a colpo sicuro, i fascisti non mollavano l'indice dal grilletto dei mitra sino in fondo al caricatore. In breve il presidio divenne un alveare di fuoco. Le finestre facevano a gara a sporgere le canne dei fucili automatici, ma le facce restavano al di là, all'oscuro. Al massimo si sarebbe potuto scorgere qualche pugno attorno al calcio dell'arma e qualche occhio a filo delle feritoie, praticamente nei muraglioni di protezione. I partigiani strisciavano. Centrato anche il secondo faro, badavano a non mostrarsi nemmeno nelle fiammate delle bombe a mano che piovevano a catinelle in mezzo alla piazza. Alle 4:45, quattro delle cinque squadre di arditi erano già riuscite a bloccare tutte le strade di accesso alla piazza. La quinta, gattonando con molta audacia sui tetti vicini, riuscì a portarsi a non grande distanza dalla caserma nemica. In silenzio, con le scarpe sfasciate di stoffa, il volto e le mani annerite per nasconderle ai bagliori del fuoco, simili a gatti sulle scale e a paiuoli gettate fra tetto e tetto, gli arditi della quinta attraversarono così le strade. Con un freddo luccichio di rugiada, l'aurora prese a tremare sul filo della vasta pianura. Leggere ondulazioni lontane, che parevano nuvole, erano invece colli, le colline del basso Cusio che si facevano montagne verso il settentrione, da cui, portati dalla brezza con un agghiacciante ritmo di tamburi, rintronavano i cannoni e i mitragliamenti dell'attacco a Romagnano. La distanza fra i due centri non superava gli 11 chilometri di strada. Gli abitanti di Fara, quelli rimasti in paese, cioè le donne e gli anziani con i bambini, superata la paura del primo momento, presero a mostrarsi nei luoghi anche battuti dal nemico per incitare i partigiani a porgere il loro aiuto. Visto che occorrevano scale e lunghe pertiche o tavole da stendere fra gli orli dei tetti, non smettevano di ammucchiarne a ridosso degli angoli defilati al tiro. E qualcuno salì con gli arditi al sommo delle povere case. E non pochi rimasero colpiti, avventurandosi oltre il necessario. Era gente che aveva sopportato lunghi mesi di occupazione fascista. Non v'era casa che non lamentasse aspre torture e straziamenti e scene d'orrore. Molti giovani erano stati impiccati o fucilati o deportati in Germania in quegli anni di guerra. Il giorno montava ormai rapidamente dall'orlo dei tetti, quando gli arditi della quinta apparvero di colpo in cima alla caserma nell'atto di infilare grossi tubi di esplosivo dentro i camini. Al cupo prolungato boato che riempì le finestre di fumo, polvere e gridi di dolore seguirono furibonde scariche di armi automatiche. Anche il nemico rispose con violenza e con una tale abbondanza che la caserma pareva un falò. Sparavano ormai a casaccio, rotti dalla paura, puntavano i mitragliatori verso il tetto nel fumo denso che lassù si dipanava nel diaccio colore del giorno. Un paio di militi tentarono di guadagnare per un abbaino, meglio diremo una finestrella appiccicata tra la caserma e la chiesa sulla sinistra, l'orlo del tetto. Ma vennero scoperti e centrati appena fuori. Ci provarono altri preceduti da un intenso lancio di bombe a mano, ma non ebbero migliore fortuna. Allora i militi tentarono un'uscita, forse immaginavano di sorprendere l'avversario in un momento così pericoloso e per essi palesemente disastroso, ma il comandante della volante Loss, che non dormiva certo al timone, aveva pensato a tutto, anche a quello. Quattro grosse mitraglie che potevano essere assai più utili in un'altra parte del campo, Moro le aveva lasciate puntate sull'unica porta della caserma. Il loro pronto fuoco mandò a monte il tentativo fascista al primo passo. Né valse a proteggerli il nutrissimo fuoco d'appoggio con bombe a mano e proiettili di mortaio vomitati da ogni finestra. Certo non difettavano di munizioni i fascisti. Il combattimento si riaccese furibondo. Veniva interrotto ogni tanto dagli assordanti scoppi dei tubi di gelatina che i partigiani rinforzavano con fasciature di plastico prima di lanciarli. L'effetto dei tubi era spaventoso quando riuscivano a piombare nell'interno. Dalle 6 alle 7 durò il duello di mitraglie e mitragliatori e mitra moschetti. Era già giorno pieno, ma nella piazza il sole non riusciva a scollinare. Rimaneva opaco, simile a un grosso bottone di madreperla al di là della spessa nuvola di fumo. Anche la brezza era caduta. Poco dopo le 7, durante un'improvvisa tregua, quelle tregue tanto strane in mezzo a un accanito combattimento, il vicecomandante del primo battaglione Buffalo ne approfittò per intimare la resa agli assediati. I fascisti risposero cantando a squarciagola: «Battaglioni del Duce, battaglioni della morte!» e ripresero a sparare come vespe molestate nel nido. I garibaldini miravano calmi, tentando di infilare le feritoie dietro cui stavano gli occhi a filo delle canne. Quando due partigiani caddero colpiti dall'orlo di un tetto, i neri riattaccarono a cantare, battendo le mani come nei giorni di fiera al tirassegno. Poi si chetarono, come per ascoltare i partigiani che cantavano. Che importa se ci chiamano banditi, ma il popolo conosce i suoi figli, e dalle case, al di là delle porte e delle finestre, la gente di Fara ripeteva: un popolo conosce i suoi figli. La popolazione stava tutta fra i garibaldini a soccorrere i feriti, a trasportare le armi e le munizioni. Spesso sparava se qualche arma rimaneva deserta. Alle 7:40 il nemico lanciò un piccione viaggiatore con un messaggio. I partigiani da tutte le parti gridarono insieme: «Gheppin, Gheppin, Gheppin!» Fu che Gheppin vide, alzò il moschetto, mirò e fece fuoco. Il piccione, che stava volteggiando, forse per orientarsi, scartò il colpo, poi cadde a picco al di là delle ultime case. Povera bestia! Il messaggio diceva: «Molti ribelli ci circondano, abbiamo morti e feriti, urgono rinforzi!» Forse il nemico rifiutava tutte le proposte di resa, testardamente, sicuro di ricevere presto o tardi dei rinforzi. Ma le strade di Biella, Vercelli, Oleggio, Novara e Milano erano tutte bloccate, interrotte e bloccate. Il combattimento si faceva sempre più furioso. Il garibaldino Giuseppe Bestetti, del primo battaglione, piazzata la sua mitraglia pesante in cima al campanile, da lassù infilava a meraviglia la parte alta, scoperta dalle finestre. Contro di lui si volsero decine di armi automatiche. Ferito una mano, continuò a combattere, rifiutando ogni soccorso per oltre un'ora. Si capiva che l'avrebbero fatto fuori, ma non c'era verso di indurlo a scendere. Minacciò addirittura di scagliare una bomba a mano se i compagni avessero continuato a disturbarlo. Il suo tiro imponeva ai fascisti di tenersi lontani dalle feritoie. Ma i fascisti scovarono un punto più acconcio da cui mirare Giuseppe Bestetti in cima al campanile. Le prime raffiche di mitraglia suonarono secche e a lungo contro le tre campane. «Attenzione!» gli gridarono da ogni parte i compagni. Ora c'è silenzio nel campo, tutti gli occhi stavano su Giuseppe che cercava di individuare la nuova mitraglia. Le campane suonarono di nuovo a martello, forse Giuseppe aveva visto e manovrava con la sola mano buona per aggiustare la mira. Fu lì che lo colpirono con una raffica al ventre. Verso le 8 arrivò una squadra della 12ª divisione Nedo, inviata da Gemisto, con un lanciagranate che, immediatamente piazzato, riuscì a forare in più punti le solide barricate. I fascisti resistevano. Sicuri nei rinforzi, che sempre erano arrivati anche in extremis, scaricavano valanghe di fuoco in mezzo alla piazza se un partigiano, anche uno solo, mostrava una mossa o solamente l'idea di avanzare in essa. In verità i fascisti, per scontata esperienza, temevano l'accorgimento, forse assai più dell'impeto dell'avversario. Alle 9:30 ritornava finalmente la squadra inviata a prelevare l'esplosivo alla sede del primo e del terzo battaglione, e quella partita alla ricerca di alcuni fiaschi di benzina. Benzina rintracciata presso la sede del plotone guastatori della Brigata Osella, materiale questo indispensabile per iniziare la demolizione progressiva dell'edificio, visto che ormai i fascisti parevano fermamente decisi a resistere sino agli estremi limiti. Forse, come d'altronde era spesso accaduto, simili assurde cocciute resistenze venivano loro imposte dall'errata supposizione che li spingeva a credere di finire ugualmente trucidati se si fossero arresi. Avevano coscienza di tanti delitti commessi in paesi e città, di partigiani seviziati e torturati. Avevano terrore che facessero loro altrettanto.
Ed eccoci qua, riprendendo appunto la storia della battaglia contro la società a casa dell'ex società agricola. Alle 9.45 alcuni arditi, di cui sfugge il nome, insieme a tre volontari del paese, riuscirono nuovamente a calarsi sul tetto della caserma. L'operazione in pieno giorno fu arditissima, tanto che il comandante aveva chiesto se c'è qualcuno fra voi che si sente di tentare. Le scale distese fra i tetti erano bersagliatissime, si trattava di attraversarle sotto quel fuoco, si trattava di mettere in mostra persino quei virtuosismi di equilibrio che lassù a più di 12 metri dal suolo apparivano imprese davvero eccezionali in condizioni di pace. Vi riuscirono. I passi sul tetto stagnarono il sangue nelle vene dei fascisti, che in attesa di ciò che inevitabilmente sarebbe ormai capitato loro smisero di sparare. Anche i partigiani erano rimasti con gli occhi piantati sui compagni indaffarati presso il camino. Fu un periodo di silenzio terribile, infine i partigiani, scagliato che ebbero l'ordigno, si buttarono bocconi fra le tegole. Quella prima mina fece volare in pezzi un lato della parte superiore del caseggiato e il tetto del confinante edificio comunale, embrici, mattoni e calcinacci, piovero fitti sui garibaldini della squadra di istruttori, sdraiati troppo vicini alla caserma. Bufalo, il valoroso comandante di istruttori e guastatori, per l'effetto dello spostamento d'aria violentissimo, ruzzolò tramortito sino a un urlo, pareva ferito. Invece si rialzò svelto e poi con ampi gesti diede a intendere di stare bene. Fece appena in tempo a buttarsi da parte che un paio di raffiche spazzarono il terreno ai suoi piedi. Svanita la nuvola di fumo e calcinacci, la sparatoria riprese violenta da entrambe le parti. Ora i fascisti tentarono di praticare sul tetto una corta difesa da cui pigliare sotto il tiro di alcune mitraglie pesanti. I partigiani che avessero osato discendervi, ma i guastatori non gli diedero tempo. di nuovo furono sul tetto, di nuovo si mesero in faccende per allestire una carica anche più potente da infilare dentro l'ormai sbrecciato camino. Spinti, come si è detto, a credere che non sarebbero stati risparmiati, i fascisti non solo rifiutarono ancora la proposta di resa, ma avanzata da Moro, ma si accinsero a battersi con la cosiddetta forza della disperazione. Un milite che era riuscito ad affacciarsi da un buco sul tetto, nell'attimo di sporgere la canna della mitragliatrice, venne inchiodato in quella posizione da una precisa e tempestiva raffica di nanni. Infine, la seconda esplosione, erano le 10:24, scosso dall'ordigno, l'edificio della società operaia agricola tremò a lungo dalle fondamenta, poi prese a fumare da tutte le crepe. Fumo e urli di dolore continuarono a uscire per un pezzo di là. Buffalo approfittò dell'attimo di tregua per intimare ancora la resa. I fascisti risposero un assurdo fuoco completamente a vuoto. Quello sparare a casaccio senza posa significava il comprensibile stato di terrore che regnava al di là della facciata. Per esperienza i partigiani sapevano che ben difficilmente sarebbero rimasti colpiti sotto un fuoco a quel modo, quindi ne approfittarono per allestire la terza mina, ossia la V3. Avevano battezzato così il tipo di ordigno, costituito da una bombola di ossigeno rinforzata a numerose e spesse fasciature di plastico. Era terribile. Veniva ormai chiaro come i brigatisti confidassero in suo predungere dei rinforzi. Tutto quel fracasso l'avrebbero udito e compreso anche da Novara. Non avevano altra speranza. I partigiani sapevano che se una grossa colonna corazzata tedesca avesse puntato su Fara, i reparti scaglionati lungo le strade, per quanto numerosi e ottimamente appostati, non avrebbero certo resistito a lungo, dovevano quindi spicciarsi. Alle 11:05, con un boato che fece tremare tutto il paese, la V3 mollata a piombo dall'alto del camino, fece saltare il tetto e gran parte del primo piano della caserma. Dall'edificio ridotto ormai a macerie, la nuvola di polvere e fumo nascose lungo la piazza e le case intorno. Ne approfittarono i partigiani per lanciarsi svelatamente da un piano all'altro, sino in fondo al fortilizio, con le mitraglie accese. Ma soltanto nelle cantine rinvennero i superstiti e guarnigione, laggiù rintanati, con occhi cerchiati di terrore, nudi e tremanti, avevano già buttato le armi. Una alla volta uscirono in fila, alcuni piangevano, altri si raccomandavano, dicevano dei figli, dicevano di non avere colpe e si aggrappavano ai propri capelli, reggendosi a malapena sulle ginocchia. I prigionieri feriti vennero subito avviati ai vari posti di soccorso coi camion. Il comandante della guarnigione, gravemente colpito alla testa e al ventre, moriva per strada. Fu sotterrato nel cimitero di Fara. Il fortino appariva ancora pieno di armi e munizioni. Nell'atto di esportare il materiale bellico, tre garibaldini rimasero gravemente feriti per aver urtato contro una bomba a mano abbandonata senza la sicura fra le macerie. Molti morti vennero via via sottratti ai cumuli di rovine, alcuni riconoscibili. Alle 11:30 giungeva la notizia che il posto di blocco istituito a Briona, 2 chilometri a sud-est di Fara sulla via per Novara, era stato attaccato da tre grosse colonne tedesche fasciste. Poiché l'azione militare in quel settore poteva ritenersi esaurita con la resa dell'intero presidio nemico, il comandante della brigata ordinava al reparto di Briona di far brillare gli sbarramenti stradali e di ritirarsi poi, combattendo sulle colline a sud-ovest di Fara. Mentre avvenivano questi fatti, il comando del raggruppamento divisioni tempestivamente avvertito la caduta di Fara per dar modo alle altre brigate, tuttora molto impegnate a Borgosese e Romagnano, di continuare la lotta senza doversi preoccupare di guardarsi alle spalle. Ordinava subito al comandante della volante, Silvio Losse, di schierare i suoi tre battaglioni in posizione difensiva per impedire a ogni costo le colonne nemiche in marcia da Novara e già su Briona di avanzare al di là di Fara. La brigata Losse si schierava lungo le strade principali a ovest e est del paese, occupando le cascine e le case dopo aver approntato numerosi sbarramenti in ogni parte della piatta e non sempre folta campagna. Alquanto intimorita la vivace reazione dei partigiani nella zona di Briona, in cui fra i numerosi morti lasciava anche il comandante e la colonna motorizzata, il nemico si limitò a occupare solamente la parte occidentale del paese, senza tentare di spingersi oltre. Era facile comprendere la sua intenzione di sfondare le linee partigiane non appena gli fossero pervenuti i rinforzi, ossia verso le ore 18 di quel 16 marzo. Santino Campora, commissario della brigata Silvio Losse, scortato due garibaldini al comando, si aveva verso Fara, abbandonata in seguito all'ordine di estendere lo schieramento difensivo nella rete stradale intorno, per tenere davanti a quella popolazione un comizio volante. Se citiamo il fatto è per ricordare Santino, un giovane operaio che fu tra i primi a raggiungere Moscatelli e a divenire fra i molti uno dei più apprezzati e benvoluti. Era giovane e pieno di fede e di entusiasmo. Non credeva in cose difficili, Santino. Credeva nella sua causa, che avrebbe abbracciato, alla quale dava tutto se stesso. Era un operaio, uno che amava il lavoro del suo paese, libertà del lavoro e del paese. Era per questo che combatteva e tutti spiegava le ragioni semplici e vere in cui credeva e voleva far credere. Parlava chiaro, in maniera semplice e piana, perché aveva idee chiare. Era giovane, gli veniva facile il sorriso alle labbra, un sorriso dolce e luminoso. Sapeva sorridere, Santino lo diceva a tutti, e con lui stavano volentieri anche i più ispidi, chiusi e silenziosi. Ascoltarlo era un piacere. Non che egli sapesse parlare, forse proprio perché Santino non sapeva né niente, faceva per saper parlare, che veniva ascoltato e seguito senza fatica. Le cose di Santino fatte di luoghi comuni, uno dietro l'altro, come i battiti del suo cuore, al cuore andavano dirette, come succede a far chi si vuol bene. E a lui volevano bene tutti, che parlasse di politica, la sua politica era un comunista, o che parlasse di paesi e di cose, di lavori e di libri, pochi che aveva letto, ma che erano rimasti dentro come fuoco, fiammelle erano le sue parole, rosse e scoppiettanti. Restava facile seguirlo e credergli, egli non aveva nemici, affermavano alcuni che era impossibile essergli ostile, anche in ciò in cui lui credeva, gli altri no, o non ancora, il suo entusiasmo, il suo coraggio anche nei più lontani diffidenti finivano per covare dentro a poco, e a poco, ma per sempre crescendo, egli divenne per tutti una necessaria presenza. Con lui cresceva la fiducia, una fiducia che metteva voglia di credere e di vivere, era un operaio, un giovane operaio italiano. Prima di recarsi a fare un momento di tregua presso il suo comando, egli aveva scritto con una corta matita le cose più importanti da dire nel breve comizio. Le aveva scritte sopra un foglio, una vecchia doppia pagina di quaderno quadretti rinvenuta sul ciglio di un viottolo. Come ogni volta, in ogni paese liberato, era contento di parlare in piazza alla gente, contento di dire loro certe cose, senza mai spalancare la bocca né calcare col peso di vane assurde promesse su ciò che lui già sapeva e cui fermamente credeva. I tre procedevano tranquilli, rimuginando fra loro le vicende del combattimento risolto a sudori ma in maniera completa. Nemmeno persone avrebbero pensato a un agguato, a uno scontro improvviso col nemico. La colonna tedesco-fascista, la più grossa, era stata fermata a Briona. Gli ultimi messaggi pervenuti al comando continuavano a segnalare la completa cessione del fuoco nemico, desistenza che con ogni verosimiglianza lasciava prevedere sull'alba un nuovo e forse violento attacco in massa. Si segnalava pertanto la presenza di numerosi carri armati e autoblindo, alcuni delle quali avevano tentato di scorazzare lungo la destra orografica dello Strona verso Fara. Ritenuto insostenibile uno scontro in una pianura con forze corazzate di gran lunga superiori nel numero di mezzi, il comando di brigata aveva deciso di assumere un nuovo seguente schieramento difensivo. Il primo battaglione è stato dislocato sulle colline a ovest della rotabile Fara Stizzano, col compito di controllare e di battere dall'alto in profondità la strada, a cavallo della quale venivano posti alcuni reparti del secondo battaglione, attestando gli altri nelle prime case di Stizzano. Il terzo battaglione, fatto arretrare del suo stesso allineamento, si schierava invece a difendere le rotabili parallele alla provinciale Farasizzano, sino a controllare tutte le altre piste minori della pianura, compresa Farasizzano e il fiume Sesia. A Fara veniva lasciata un'esigua pattuglia, col compito di segnare l'arrivo di nemici. Fidando per l'appunto sull'aria tranquilla che regnava attorno al paese, il sole era poco tramontato, al di là della lontana nevosa punta di Verzel. Nessuno immaginava di trovarsi a un tratto davanti al nemico. E con queste ultime parole di questo libro, questo stralcio della battaglia per Romagnano Sesia, vi vedo che hai tirato fuori un volantino in questo momento.
Sì, allora, prima di lasciarci con questa puntata di Memoria Resistente e di darci l'appuntamento a mercoledì prossimo, rilanciamo questa iniziativa del fine settimana, in particolare di sabato 9 luglio, con la serata di tesseramento per l'associazione dilettantistica Quadrato Meticcio, una serata di sport popolare e musica dalla strada a partire dalle ore 14 con torneo di calcio a 5. Dalle 18:30 ci sarà l'iniziativa con il racconto di esperienze di calcio dal basso confronto, dove interverranno Edoardo Molinelli, autore del libro Euskadi, la Nazionale della Libertà, Mattias Moretti, curatore del blog Sport Popolare, ASD Ardita Giambellino da Milano, quartiere Giambellino, e Malvezzi da Desenzano del Garda. Inoltre ci sarà anche la polisportiva Stella Rossa da Venezia e anche, continuiamo con l'elenco, la Crew da Verona, questo a partire dalle 18:30. Invece dalle 21:30 concerto con MC Blitz, presenta nuovo EP Pensieri Distorti, e a seguire Foundation Hi-Fi, Dancehall, Reggae per tutto il resto della serata. E durante l'iniziativa Bar Popolare Panini alla Griglia, il tutto in piazzetta Caduti della Resistenza a Chinatown, la cosiddetta, un quartiere palestra, insomma, a Padova, qui da dove stiamo,
esatto,
trasmettendo questa sera.
O Piazza Caduti della Resistenza,
come meglio ci piace ricordare.
Esatto. Quindi, detto questo, se qualcuno di voi se volesse proseguire la serata in Marzolo occupata, c'è un appuntamento di due giorni, oggi e domani, hip hop, mi dicevi prima Kinka, e vi aspettiamo numerosi per socializzare, parlare di lotta, anche perché comunque, come abbiamo sentito, la situazione in Italia, il lavoro è sempre ormai più precario. Sentivo prima alcuni backstage che dicevi di un lavoro che ti offre un lavoro una settimana, tre giorni, quattro contatti su un mese firmati, cose che veramente fanno, non dico vomitare, perché vomitare è ancora poco come termine da usare, ma diciamo che per me il termine più giusto è disperazione, perché vuol dire che un giovane sarà costretto ad andarsene da questo paese, l'amato paese con cui noi continuiamo a leggere le storie di quanti combatterono, lasciarono la vita, ma non solo durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la Resistenza, ma anche durante la Prima Guerra Mondiale, quando migliaia e migliaia di proletari vennero mandati al massacro, insomma, solo per interessi di capitalisti in un certo paese. Quindi noi non veniamo, possiamo venire a meno anche di ricordare qui i ragazzi che ci guardano da quegli ossari e si domanderanno il perché di questo.